Litura Ter, rotocalco di informazione letteraria e novità editoriali di Radio Statale.
Bentornati a tutti e benvenuti alla seconda puntata di Litura Ter. Io sono Marta e oggi insieme a Sofia e Cristiana presenteremo un libro scritto da Caroline Criado Perez. È una scrittrice femminista conosciuta per un libro che ha già scritto, uscito nel 2015, che si intitola Do It Like a Woman, e oggi parleremo del libro scritto e uscito quest'anno, che si intitola Invisibili, come il nostro mondo ignora le donne in ogni campo, dati alla mano, scritto per Einaudi. La scrittrice è stata protagonista di diverse campagne per i diritti delle donne, tra cui la lotta per la raffigurazione di donne sulla moneta inglese, quindi sulle sterline. Ha inoltre creato un sito per collezionare diversi pensieri di donne che non hanno avuto l'opportunità di essere ospiti di puntate in televisione e in radio. È stata inoltre protagonista della costruzione della statua di una donna al Parliament Square. E per ultimo è anche stata protagonista di uno scontro avvenuto su Twitter a causa di alcuni commenti sessisti che sono appunto stati fatti sul social.
Sì, esatto, e a proposito di commenti sessisti su Twitter, ce ne sono sempre ogni giorno, e a tal proposito ne cito uno, proprio fresco fresco, di qualche giorno fa, fatto da un docente dell'Università Statale di Milano a proposito delle elezioni americane, che commentava la vittoria di Kamala Harris come vicepresidente di Joe Biden come colei che sarà di ispirazione per le giovani ragazze, dimostrando che se vai a letto con l'uomo giusto, potente e ben ammanicato, anche tu puoi essere il secondo violino di un uomo con demenza. Insomma, la storia di Cenerentola, lui commenta, quindi vediamo che il sessismo si trova a qualsiasi livello socio-culturale. Però parlando invece un po' più nello specifico di questo libro, possiamo dire che non si tratta di un romanzo, non è molto narrativo, ma è un saggio in cui viene affrontata l'invisibilità della donna declinata in diverse modalità. Quindi si cerca di affrontare, l'autrice cerca di affrontare gli aspetti più disparati della vita umana. Quindi troveremo un capitolo che riguarda in particolar modo le infrastrutture e l'edilizia, e quindi come questi aspetti non tengano conto delle esigenze della donna. Poi un altro invece si parla del lavoro della donna, che molto spesso viene sottopagato, sottovalutato, ma non soltanto quello retribuito nell'ufficio, ma anche il lavoro di cura nelle case private, e quindi tutti i lavori che le donne, come delle formichine, devono portare avanti un po' silenziosamente, nascostamente. Poi dopo affronta altri aspetti, come per esempio anche la quotidianità e gli oggetti della quotidianità, quali per esempio gli smartphone un po' troppo grandi e soprattutto che non riconoscono i comandi vocali, delle voci un po' troppo acute delle donne. Per poi passare invece dalla sicurezza nelle auto, quindi un aspetto anche un po' più, forse un po' più importante, potrebbe non essere fondamentale che lo smartphone abbia uno schermo adatto alla mano della donna, però che una macchina invece sia in grado di tutelarla e di farla sopravvivere, di non farla morire appunto, qualora dovesse avere un incidente, questo dovrebbe essere un tema di vitale importanza. Per poi passare invece ad esempio a trattare vestiti sul luogo del lavoro troppo grandi, che non rispettano le misure e le dimensioni delle donne, per passare ai videogiochi, insomma, affronta diverse tematiche, per poi affacciarsi sul mondo della medicina, che è quello che mi ha terrorizzato più di tutti, devo dire, magari ne parleremo un po' più nel dettaglio, per poi finire con le catastrofi naturali, delle guerre, le pandemie, come gestite e come i bisogni delle donne anche in situazioni così critiche vengono ancora una volta sottovalutati, perché si cerca di correre ai ripari, quindi di tutelare le zone di guerra, però non tenendo conto delle problematiche maggiori che le donne hanno rispetto agli uomini. Insomma, si affrontano diverse tematiche, e infatti il titolo del libro non è soltanto Invisibili, ma porta anche un sottotitolo: Come il nostro mondo ignora le donne in ogni campo, dati alla mano.
E infatti il titolo sembra particolarmente azzeccato, perché parliamo di assenza di dati, appunto. Le donne che sono invisibili vengono considerate quasi come una minoranza, anche se poi a livello di dati quantitativamente una minoranza non lo sono. E infatti parliamo di gender gap, ovvero quei dati che non vengono calcolati, non vengono considerati in tutti il mondo statistico, perché poi di statistica che questo libro parla. Parliamo di un saggio che non è proprio un saggio narrativo, è un saggio che è molto più tecnico, da un certo punto di vista anche più ricco di esempi. Vengono fatti vari esempi in vari campi, come prima ci diceva anche Cristiana, vengono fatti esempi, vengono portati situazioni, eventi che sono successi, e viene fatto con una voce che si sente molto, quella dell'autrice. Personalmente io questo l'ho apprezzato molto, questa ironia che l'autrice inseriva nel libro più e più volte, comunque questo ripetersi anche di esempi di situazioni molto quotidiane, che cercano di rappresentare una condizione che è propria delle donne nella quotidianità, nel lavoro e in vari ambiti, sempre però affidandosi appunto a dati, perché alla fine di ogni capitolo una cosa che io ho particolarmente apprezzato è la presenza di una bibliografia che dà la possibilità poi a chi legge di informarsi ulteriormente sul tema che è stato trattato. Però ecco, qui prima ne parlavamo, la voce dell'autrice nel testo, per quanto sia un saggio statistico, comunque un saggio con molte ricerche, ha una voce ben evidente, ben chiara, che si sente, che a me è piaciuta, ma non è stato così per tutti, direi.
No, esatto, Sofia, io mi ricollego a questo discorso proprio per dire come certe volte dovevo interrompere la lettura, chiudere il libro e far passare qualche minuto, perché trovavo veramente insopportabile questa continua presenza della narratrice, perché se i dati sono così forti, così evidenti, così lapalissiani, perché continuare a mandare delle frecciatine al lettore? Secondo me non ce n'era veramente bisogno. Io non so, provo a citare uno tra i tantissimi esempi. Allora, ho cercato di scartare quello un po' più lungo, perché secondo me poi la gente si addormenta se mi sente leggerlo. Però un piccolo esempio può essere quando sta parlando dei braccialetti Fitbit che dovrebbero misurare i passi, quindi delle persone. Lei dice: non tengono conto dei passi fatti mentre ci si dedica a quella tipica attività femminile che è lo spingere un passeggino. Tra parentesi, ok, d'accordo, anche gli uomini lo fanno ogni tanto, ma meno spesso delle donne, perché a questo mondo le donne svolgono il 75% del lavoro di cura non retribuito, chiusa parentesi. È un esempio, ma veramente il libro è costellato da tutte queste sue rimarcazioni del fatto che la donna è l'atipico, è colei che viene un po' bistrattata dal genere maschile. Non c'era bisogno, secondo me era proprio, bastava semplicemente il dato di non calcola i passi quando si trasporta il passeggino, punto. Però vabbè, è un giudizio personalissimo, e non so se ci siano anche state altre interpretazioni o altre letture, altre opinioni da parte nostra. La mia criticità nei confronti di questo libro è questa, poi magari Marta può dirci che cosa ne pensa lei.
Sì, io sono d'accordo con Cristiana, ho trovato anche io che l'ironia della scrittrice fosse un po' esagerata. Sicuramente nelle sue parole si legge molta rabbia. Nonostante questo però ho trovato il libro scorrevole, e lo consiglio soprattutto ai più giovani, sia ragazze che ragazzi, che non hanno ancora modo e avuto occasioni di vivere realtà che secondo me ed esperienze che secondo me si vivono solamente una volta che si è adulti, che si è cresciuti. Inoltre l'ho trovata appunto molto ripetitiva in diverse parti del libro, sia proprio per contenuti che anche per espressioni che ha usato.
Secondo me è interessante anche in questo caso la forza che viene inserita in questo libro non solo della quotidianità e della sistematicità di queste condizioni, questa assenza di dati, ma anche la pericolosità che implica questa assenza di dati, perché poi, come diceva prima Cristiana, non si parla solo appunto di tematiche sicuramente che fanno parte di tutti i giorni, che possono essere il bagno, la fila nel bagno, piuttosto che dover spostare un passeggino per strada, ma si va proprio anche in campo medico, si va in campo di sicurezza personale della persona, e quell'ambito che noi pensiamo essere già più avanti, forse in qualche modo, anche a livello di, ci sono delle differenze obiettivamente tra un corpo maschile e un corpo femminile che in campo medico vanno considerate, questo non viene fatto. E cosa implica nella donna che poi dopo deve farsi curare?
Sì, infatti, riallacciandomi a questo discorso, io posso dire da ipocondriaca che ora, dopo aver letto questo libro, ho ancora più paura dei medici e delle medicine, perché appunto si parla del fatto che molto spesso le malattie delle donne non vengono diagnosticate in tempo, si tendono anzi a sottovalutare i sintomi, ma sia perché le donne vengono considerate molto più nevrotiche, quindi molto tendenti all'esagerazione per la loro sensibilità, e sia perché un aspetto principale è quello che la donna viene visto come l'atipico. Quindi la donna, quando ha una sintomatologia, per esempio, è una sintomatologia diversa da quella maschile. Quindi quel sintomo preponderante, per esempio, di un infarto viene considerato l'attacco di cuore, quindi dolore al petto, dolore al braccio. Per la donna non è così, per la donna è la nausea, mal di stomaco, e quindi in realtà viene molto spesso sottovalutato, ma questo è un esempio, ce ne sono tantissimi altri, e secondo me è molto carino per una piccola chiosa far presente quello che viene molto spesso rimarcato in questo libro, ossia che la donna viene considerato l'altro, l'atipico, ciò che è di nicchia rispetto all'uomo, e qui in questo libro viene molto spesso valutato in ogni suo aspetto.
Riagganciandomi sempre all'ambito medico, la scrittrice in una parte del testo parla della sindrome di Yandl, per cui la donna presenta sintomi e patologie diverse rispetto agli uomini, e quindi il rischio è proprio che vengano messi in commercio dei prodotti o comunque dei farmaci che hanno effetti diversi sulle donne, proprio perché la scrittrice conferma che donne e uomini sono biologicamente diversi perché hanno un metabolismo diverso, perché hanno uno stile di vita diverso e perché hanno ormoni diversi. E ovviamente gli esperimenti che vengono fatti per testare i farmaci vengono fatti prevalentemente su uomini, e questo quindi va a discapito delle donne che spesso si trovano a prendere farmaci che non sono adatti al loro corpo. Quindi anche questa parte ha colpito molto e fa pensare, fa anche paura, perché è rischioso per le donne prendere farmaci che potrebbero in realtà darci effetti non positivi.
Io direi che quindi questo saggio in generale ha i suoi punti di favore, sicuramente è un saggio che a mio parere è da leggere, non solo dalle donne ma in generale, proprio per capire un fenomeno sociale, però sì, io lo approvo, secondo me, a parte a certi aspetti che possono essere, come dicevamo prima, quello magari della voce che subentrava troppe volte, troppo fortemente, ci sono tante caratteristiche positive in questo saggio che può essere molto interessante per spiegare una sistematicità di una situazione che fa però parte della vita non di una minoranza, ancora una volta, ma di una fetta molto grande della popolazione. E niente, quindi con questo chiudiamo la prima parte, e io arriverò anche per il secondo libro con Elena, però intanto salutiamo anche Cristiana e Marta per questa prima parte, speriamo che questa piccola prima recensione vi abbia convinto a comprare questo saggio e a magari dargli una possibilità.
Ciao a tutti!
Ciao a tutti!
Passiamo ora da un saggio a un romanzo di un autore che direi abbastanza famoso, un romanzo uscito molto recentemente qui in Italia, ed è Dormire in un mare di stelle di Christopher Paolini, e ne parliamo adesso sempre io, Sofia, e invece introduco anche Elena.
Ciao a tutti, sono molto contenta di essere tornata a Lettura Terre. E, tra l'altro, ritorno con ormai quello che potrebbe essere definito il mio cavallo di battaglia. Voglio fare un PSA, un public announcement, e dire che questo è l'ultimo libro di Christopher Paolini che io leggerò per Lettura Terre. E, intanto parliamo un po' di Paolini stesso, nel senso che è stato questo un grande ritorno. Paolini è un autore americano della classe dell'83. Il suo esordio è un esordio molto precoce, perché nel 2002 pubblica Eragon, un libro fantasy che ha immediatamente un grandissimo successo e che poi sarà, diciamo, la prima puntata di un ciclo, che è il ciclo di Inheritance, che finisce poi nel 2011. Dal 2011 Silenzio Stampa fino ad ora. Paolini adesso cambia completamente genere, si è spostato dal fantasy alla fantascienza, e diciamo che il passaggio non è un passaggio indifferente, si notano alcune differenze, anche se molte cose rimangono le stesse. Intanto, prima cosa, parliamo un po' del libro in generale, come trama, e Sofia ci parlerà un po' di cosa succede in questo libro, senza spoiler, chiaramente.
Mai spoiler. Allora, diciamo che per rimanere abbastanza sul vago possiamo dire che abbiamo una protagonista, questa volta non più un protagonista. La nostra protagonista è una xenobiologa, Kira Navarez, che diciamo quasi all'ultima missione su un pianeta che non era ancora stato colonizzato, viene a contatto con un reperto alieno, con questa, quello che sembra appunto una forma aliena mai incontrata prima, e questo incontro, senza appunto cercare di fare troppi spoiler, la porterà in una spirale di avventure, scoperte, tragedie che si allungheranno su tutta la storia. In realtà noi in Italia abbiamo avuto il libro, la scelta di Rizzoli è stata quella di dividere il libro in due parti. Io non dico nient'altro della trama, appunto perché altrimenti si rischia di fare spoiler, quindi passiamo un po' più al generale del libro. È stato diviso in due parti, in realtà in America è stato pubblicato come un volume unico, e appunto io ho scoperto solo dopo, in realtà all'inizio non lo sapevo perché pensavo che fosse un volume unico, io ingenua pensavo che fosse un volume unico, invece sembra che farà parte di un ciclo.
Esatto, l'intento di Paolini è quello di creare un universo che lui chiama il Fractalverse, in cui verranno poi pubblicate diversi tipi di libri, diversi romanzi su diversi personaggi, molti dei quali probabilmente non sono neanche stati introdotti da questo dormire in un mare di stelle. Quindi Paolini intende creare proprio un universo parallelo, che è questo di un futuro spaziale inevitabilmente, in cui descrivere diverse storie di diversi personaggi. L'idea è un'idea secondo me molto interessante, si lega un po' a ambienti come quello per esempio della Marvel, cioè ci sono tanti esempi di luoghi narrativi, cioè di universi narrativi che comprendono storie di tanti personaggi diversi collegate fra loro in modi diversi, quindi l'idea è interessante. Nel pratico si vedrà secondo me. Il libro ha un forte potenziale, ma inevitabilmente anche dei lati negativi, e è un libro molto denso di trama, abbiamo detto, e un po' povero di personaggi, cosa che secondo me lo rende a volte un po' di difficile lettura, e che è la dimensione che temo di più all'interno del Fractalverse, cioè di avere delle storie cariche di trama, un po' complesse da seguire, invece di personaggi un pochino meno esplorati.
Sicuramente, anche perché nella prima parte i personaggi introdotti, ma poi nel continuo sono tanti personaggi, abbiamo ovviamente una protagonista, ma i personaggi non finiscono mai, sono sempre aggiunti nuove storie, nuovi personaggi che a volte vengono tra l'altro solo annunciati e poi spariscono. Questo non so se è la volontà tipica della fantascienza di lasciare un personaggio per poi costruirci una storia dietro in un futuro, o è semplicemente che a Paolini piace creare personaggi nuovi, dare nomi a personaggi, però sicuramente questa è stata una delle pecche che io ho trovato in questo libro, semplicemente perché, come dicevi anche tu Elena, a livello di trama la trama è densa, cioè nel senso il fatto che sia comunque 800 pagine, nonostante sia stato diviso, questo non ha reso il libro meno denso di storie, meno denso di eventi e narrazioni, il libro è pieno, comunque scritto molto bene, è scorrevole, secondo me è anche accessibile a un pubblico che non è abituatissimo alla fantascienza senza però essere per questo banale, scontato o superficiale rispetto a quello che viene raccontato a livello anche tecnologico.
Esatto, secondo me ha un grande punto di forza è il fatto che Paolini abbia cercato di rendere il suo universo il più realistico possibile. Io ho visto delle interviste di Paolini in cui lui racconta di come ha parlato con svariati astrofisici proprio per assicurarsi che tutte le invenzioni tecnologiche, gli sviluppi tecnologici che lui descrive nel libro siano effettivamente possibili, cioè siano degli sviluppi che per quello che sappiamo noi adesso dell'universo, della tecnologia, della scienza, le cose possono andare in questo modo. Io trovo che sia molto interessante, trovo anche che sia una buona pratica che lui ha sempre messo in atto. Perché anche ai tempi di Eragon, diciamo, la sua idea di magia, il mondo che lui ha creato, non viene mai buttato via. Si cerca sempre di costruire un sistema il più solido possibile, a volte quasi a scapito di passaggi un pochino più leggeri. Quindi è una di quelle armi a doppio taglio, da una parte un ottimo world building, dall'altra a tratti dei passaggi un po' troppo densi di spiegazioni.
Io in particolare ho trovato molto interessante rispetto alla trama, appunto, che ancora una volta sì, concordo essere un po' piena, un po' densa, molto interessante però i passaggi dedicati appunto alla presenza, che questo ovviamente non penso sia spoiler, però la presenza degli alieni, soprattutto perché diciamo che nella letteratura di fantascientifica nel quale si parla appunto anche di alieni, spesso secondo me il cliché, il topos più utilizzato è quello del alieno cattivo di intelligenza superiore, ma a livelli superiorissimi quasi, non semplicemente un po' più forti ma invincibili, che attaccano questo umano, poverino, vittima di questi attacchi da cui non si sa difendere, non può neanche provare, diciamo, a combattere ad armi pari. Questo io non l'ho visto in Paolini, anzi sembra quasi che Paolini metta tutto su un altro piano, ovvero una situazione più sfumata, nel quale il comprendere chi è dalla parte dei cattivi, se c'è un cattivo, diventa più difficile capire chi ha attaccato chi combatte contro chi è veramente il cattivo della narrazione, ed è molto più interessante forse di un semplice aiuto, siamo umani, qualcuno ci salvi o salviamoci in qualche modo perché gli alieni ci distruggono.
Assolutamente, secondo me questa, in un genere forte come la fantascienza, è molto facile cadere in luoghi comuni, in situazioni che si sono viste e riviste, e Paolini è molto bravo invece a trovare degli escamotage, delle soluzioni che non ci si aspetta, o comunque di inserire delle varianti, ecco, sul tema, che tengono la cosa, il libro risulta molto fresco, molto nuovo, anche se è un classico libro di fantascienza. Diciamo che per tirare le somme direi che è un libro interessante. Se vi piace la fantascienza, leggetelo. Se non vi piace la fantascienza ma vi piace Paolini, provate. Se non vi piace la fantascienza e non vi piace Paolini, lasciate stare, ma diciamo che non ve lo devo dire io.
Anche perché soprattutto bisogna ricordare che se comprate il libro, appunto, che ripetiamo, è Dormire in un mare di stelle di Torrizzoli, quando lo finite pensate che il finale sia aperto, è tutto a posto, perché in Italia è stato diviso in due parti, quindi c'è una seconda parte che conclude,
quindi sono altri 18 euro da spendere per la seconda.
Sì, dovete essere pronti a comprare due libri e aspettandovi che ipoteticamente ce ne siano degli altri, anche se qui, speriamo piuttosto, se deve scriverne degli altri, che non ci faccia un altro silenzio stampa di 9 anni prima di riapparire con un altro.
Esatto. Direi che vi salutiamo, grazie mille se ci avete ascoltato e ci vediamo fra 2 settimane. Ciao a tutti!
Ciao!